Buongiorno. La seconda parte di questo capitolo, dove abbiamo esaminato la procreazione medicalmente assistita, è dedicata all'esame della legge 40-2004. La legge numero 40 del 19 febbraio 2004 si intitola Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Ed è il frutto di convergenze trasversali. Fu varata dal Parlamento italiano per regolamentare la procreazione medicalmente assistita, che era priva di normative, e costituisce il risultato di un lungo e travagliato cammino legislativo. Non è il meglio nei confronti della vita, ma il male minore, avendo colmato un pericoloso vuoto legislativo che rese l'Italia per lungo tempo il far west della provetta. Resta sottinteso che per il cristiano perdurano i principi enunciati dalla istruzione Donum Vitae al numero 6, che afferma la legge civile non potrà accordare la sua garanzia a quelle tecniche di procreazione artificiale che sottraggono a beneficio di terze persone ciò che costituisce un diritto inerente alla relazione fra gli sposi. La legislazione dovrà proibire inoltre, in forza del sostegno che è dovuto alla famiglia, le banche di embrioni, l'inseminazione post-morte e la maternità sostitutiva. La normativa fu accompagnata da polemiche che continuano nel tempo e alcuni tentano di smantellare la legge per via giudiziaria, ritenendola una normativa proibizionista, talvolta anche a causa di informazioni non corrispondenti che vengono scritte sui giornali o date per mezzo dell'informazione. Ed è proprio per questo che esamineremo questa legge nei punti principali. Partiamo dall'articolo 1. L'articolo 1 riguarda le finalità e denuncia i tre criteri fondanti seguiti dal legislatore. Il primo criterio è la limitazione dell'uso delle nuove tecniche ai casi di sterilità e di infertilità. Il secondo criterio è la valutazione del concepito come soggetto titolare di diritti e il terzo criterio è il carattere sussidiario delle tecniche in rapporto ad altri metodi terapeutici idonei a rimuovere le cause di sterilità o di infertilità. Dall'articolo 1 risulta anche che la legge reputa l'embrione un essere umano con gli stessi diritti di ogni altra persona. Articolo 4. Accesso alle tecniche. E qui sono elencati gli accertamenti medici da compiersi per appurare la sterilità e l'infertilità che dovrà essere certificata medicalmente. Si evidenzia inoltre l'unitarietà delle figure genitoriali e il divieto alla procreazione medicalmente assistita eterologa. Articolo 5. I requisiti soggettivi. Le condizioni per accedere alla procreazione medicalmente assistita sono la richiesta della coppia coniugata o convivente, entrambi maggiorenni, di sesso diverso, di età potenzialmente fertile e viventi. È quindi proibita la procreazione ai singoli, agli omosessuali, alle cosiddette mamme e nonne. È impossibile inoltre ricorrervi nel post-morte. Esclusa anche la maternità surrogata, cioè il fatto che una donna sostenga la gravidanza surrogata su commissione di un'altra impossibilitata a compierla, fermo restando l'impegno poi di consegnarle il neonato. Articolo 6. Consenso informato. Per permettere alla coppia la maturazione di una volontà consapevole, questa dovrà essere adeguatamente informata sugli effetti medici, psicologici e sui costi. In seguito, la coppia dovrà firmare un consenso informato che diventerà irrevocabile dopo il concepimento. Articolo 8. Stato giuridico del nato. Il nato possiede lo stato di figlio legittimo. Articolo 9. L'articolo 9 parla di divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre. Articolo 10. Strutture autorizzate. La procedura sarà effettuata unicamente in strutture che sono autorizzate dalle regioni. Articolo 13. Sperimentazione sugli embrioni. Sono tutelati i diritti dell'embrione, vietando la sperimentazione sulle cellule staminali e la clonazione. Anche la diagnosi preimpianto dovrà porsi come obiettivo lo sviluppo e la salute, cioè l'ulteriore benessere dell'embrione. Articolo 14. Limite all'applicazione delle tecniche sugli embrioni. Per tutelare la vita umana è proibita la soppressione degli embrioni, la crioconservazione, la riduzione embrionaria di gravidanza plurima e la produzione per ogni trattamento di oltre 3 embrioni che dovranno essere immediatamente trasferiti nella donna. Questa è sinteticamente la legge. E nel 2005 alcune forze politiche, capitanate dai radicali, tentarono di ampliare la legge ricorrendo al referendum per ottenere 4 modifiche. Primo, eliminare il limite d'accesso unicamente alle coppie sterili e il vincolo di 3 embrioni da trasferire nella donna. Secondo, autorizzare la ricerca sugli embrioni e di conseguenza sulle cellule staminali embrionali. Terzo, abrogare l'articolo 1 che stabilisce i diritti dell'embrione. 4. A consentire la procreazione medicalmente assistita eterologa. I referendum si svolsero il 12 e il 13 giugno 2005, ma fallirono miseramente per l'astensione del 74,% degli elettori. E giungiamo a una conclusione. I mass media, discutendo sulla legge 40, solitamente evidenziano gli aspetti da loro ritenuti negativi, travisando il significato della normativa e occultando spesso i dati positivi forniti dal Ministero della Salute. Ad esempio, mentre nel 2005 solo una donna su 10 riusciva ad avere il figlio, oggi questa percentuale è scesa a una donna su 6. Nel 2008 le gravidanze si sono incrementate dell'11%, giungendo a 9.137, e nel 2009 sono nati 10.212 bambini. Un altro dato rilevante è il calo delle gravidanze plurime, meno il 22,3%. Quindi possiamo dire che la legge è efficace, ma la strage degli embrioni non si arresta. Secondo i dati sopra riportati, ammettendo che i centri abbiano ottemperato l'articolo 13 della legge, nel 2008 e 2009 furono impiantati circa 58.000 embrioni, ma nacquero unicamente 19.400 bambini. Questo significa che 38.600 embrioni furono distrutti. È per questo che non possiamo definire questa una buona legge, ma unicamente il male minore. Ma il nostro discorso non finisce qui. Non finisce qui perché la legge 40 è molto a rischio. Infatti la cocente sconfitta del 2005 da molti fu digerita male. Così si avviarono una serie di ricorsi ai tribunali, ai TAR e alla Corte europea per i diritti umani di Strasburgo. Oggi sono in corso ben 19 procedimenti. Inoltre, l'11 febbraio 2008, calpestando la volontà popolare, il ministro della Sanità Livio Turco firmò nuove linee che autorizzavano, tra l'altro, i soggetti sieropositivi a usufruire di questa tecnica. Ma i casi più preoccupanti sono due. La sentenza della Corte europea per i diritti umani di Strasburgo a favore di Walter Pavan e Rosetta Costa, e la sentenza 162 del 9 aprile 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa previsto dall'articolo 4,3 della legge 40. Esaminiamo questi due casi. A Walter Pavan, 37 anni, e Rosetta Costa, 35 anni, due coniugi romani, nel 2006 nacque una bambina affetta da fibrosi cistica, una grave malattia genetica, a volte anche mortale. I due genitori, dopo essersi sottoposti allo screening genetico, apprendono di essere entrambi portatori sani del gene difettoso all'origine della patologia della figlia. Nel 2010 la signora Rosetta è nuovamente gravida. Dalla diagnosi prenatale apprende che il feto è anch'esso affetto dalla patologia della prima figlia, perciò decise di abortire. Dopo questa seconda negativa esperienza, la coppia romana pretende di usufruire della procreazione medicalmente assistita per poter sottoporre gli embrioni alla diagnosi genetica preimpianto. Il Tribunale di Roma negò l'autorizzazione, quindi i due coniugi si rivolsero alla Corte europea per i diritti umani di Strasburgo, argomentando che la legge 40 violava alcuni articoli della Convenzione dei diritti umani. In particolare, l'articolo 8, quello riguardante il rispetto della vita familiare e privata, dovendo seguire la comune prassi del concepimento naturale e poi eventualmente abortire. E l'articolo 14, quello riguardante il divieto di discriminazione. In quanto la legge prevedeva il ricorso alla procreazione medicalmente assistita unicamente alle coppie sterili o affette da malattie sessualmente trasmissibili. Sul primo punto, nel settembre del 2012, la Corte di Strasburgo accolse il ricorso dei due coniugi, condannando l'Italia a un risarcimento di 17.500 euro, mentre ricusò la seconda accusa. Quali motivazioni hanno indotto i giudici di Strasburgo a sentenziare che la legge 40 violi la Convenzione dei diritti umani, si legge nel comunicato emesso dalla Corte. I giudici hanno ritenuto che il desiderio dei ricorrenti di rivolgersi alla procreazione assistita e alla diagnosi genetica preimpianto per avere un figlio non affetto da fibrosi cistica sia una forma della loro vita privata e familiare. Inoltre il comunicato parla anche di incoerenza della legge 40. È vietata la diagnosi genetica preimpianto, ma la legge 194 del 78 autorizza l'aborto di feti che mostrano sintomi della malattia. Per molti bioticisti e giuristi non esiste nessuna incoerenza, essendo le due leggi assai diverse tra loro. La 194 del 78 riguarda specificatamente la pratica dell'aborto e consente l'aborto terapeutico per salvaguardare la salute della madre, anche se in moltissimi casi è la salute del feto e non quella della madre a determinare l'aborto, come dimostra ad esempio l'ampio crollo delle nascite di bambini che sono affetti da sindrome di Down. Mentre la legge 40/2004 acconsente a chi è infertile di avere i figli indipendentemente dal loro stato di salute. Di conseguenza esiste una profonda differenza tra diagnosi prenatale e diagnosi preimpianto che non dovrebbe provocare la morte dell'embrione anche se gravato da malformazioni. E questa fu la conclusione della Corte. La posizione italiana lascia ai ricorrenti una sola possibilità che comporta ansia e sofferenza, avviare una gravidanza e porvi termine se i test prenatali mostrano che il feto è malato. Il governo italiano ricorse alla Grande Chambre, essendo il verdetto non definitivo, ma nel marzo del 2013 la Grande Chambre confermò la sentenza precedente. E allora molti si chiedono che cosa accadrà ora? E la risposta è molto semplice: non accadrà nulla, perché la sentenza si applicherà unicamente al caso della coppia in oggetto. Un secondo caso preoccupante riguarda la sentenza 162 del 9 aprile 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa prevista dall'articolo 4,3 della legge 40. La motivazione è che per la Corte Costituzionale esiste un diritto al figlio che è incoercibile, cioè assoluto, perché ha a che fare con la sfera più intima e intangibile della persona umana. Quindi, per la Corte, il diventare genitori e il formare una famiglia che abbia anche dei figli è espressione della fondamentale generale libertà di autodeterminarsi, una libertà costituzionalmente fondata. E qui si richiamano in proposito gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione italiana. E se è vero, continua la sentenza, che la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli, la formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. Abbiamo affermato che dopo la cocente sconfitta dei promotori dei referendum nel giugno 2005 iniziò una vera e propria guerra alla legge 40. Vediamo alcuni casi. Il primo caso. Siamo nel luglio 2005. Il Tribunale di Cagliari sollevò una questione di legittimità costituzionale sull'articolo 13 della legge 40, sollecitato da una coppia portatrice sana di beta talassemia che chiese di sottoporsi alla diagnosi genetica pre-impianto, ma la Corte di Cassazione nel novembre del 2006 dichiarò la manifesta inammissibilità. Nel settembre 2007 il Tribunale di Cagliari ci riprovò, trovando l'appoggio del TAR del Lazio, che annullò per eccesso di potere le linee guida dell'applicazione della legge. Possiamo affermare che il percorso seguito dal Tribunale di Cagliari fu un evidente atto di eugenismo. Infatti la probabilità di partorire un figlio affetto da talassemia sono del 50%. Inoltre oggi anche i portatori di questa patologia conducono una accettabile qualità di vita. Inoltre la tecnica della diagnosi genetica preimpianto provoca anche degli effetti collaterali. Ostacola lo sviluppo degli embrioni ed elimina a volte anche quelli sani. Un secondo caso. Luglio 2008. Il Tribunale di Firenze si interrogò sulla legittimità della limitazione a solo a tre embrioni da inserire nella donna. Perciò chiese di ampliare il numero, come pure la possibilità di crioconservazione degli stessi. La consulta di Stato dichiarò incostituzionale una parte del comma 2 dell'articolo 14, di conseguenza abrogò il limite della produzione di embrioni e il divieto di crioconservazione. Un terzo caso. Gennaio 2010. Il Tribunale di Salerno autorizzò la diagnosi genetica preimpianto ad una coppia fertile portatrice sana di fibrosi cistica per evitare il rischio della nascita di un altro figlio malato. Da notare che da genitori portatori di fibrosi cistica il 25% dei bambini ha la probabilità di nascere malato. Il 50% di nascere sano ma portatore e il 25% di nascere sano e non portatore. Un ultimo caso. Siamo nell'aprile 2010. Una coppia di Milano, affetta da azoospermia completa, ha chiesto di poter accedere alla fecondazione eterologa nonostante il divieto. Secondo i giudici del Tribunale Civile di Milano, questo divieto si pone in contrasto con alcuni principi costituzionali, tra cui il diritto alla autodeterminazione della coppia e il principio di uguaglianza tra le coppie e il diritto alla salute. Quindi, da questi casi che abbiamo riportato, possiamo affermare che il futuro della legge 40 è molto incerto. Grazie a tutti dell'attenzione.